Jonathan Swift, I viaggi di Gulliver, letto da Ginzo Robbie Jeans. Parte seconda. Un viaggio a Brobdingnag. Capitolo primo. L'autore, gettato da una grande tempesta in una terra sconosciuta, mentre va alla scoperta del paese, è fatto prigioniero da uno di quegli abitanti e portato in una fattoria. Trattamento che ne riceve e vari accidenti che gli capitano. Descrizione di Brobdingnag e del suo popolo. La mia natura e la sorte mi avevano evidentemente destinato ad una vita attiva e burrascosa, perché 2 mesi dopo del mio ritorno nel paese natale sentii il bisogno di abbandonarlo ancora. Il 20 giugno 1702 partii dalle dune sopra il bastimento The Adventure, il cui capitano John Nicholas, nativo della Cornovaglia, partiva per Surate. Fino al capo di Buona Speranza, dove approdammo per attingere acqua, avemmo il vento favorevolissimo. Dovemmo restare al capo sino alla fine di marzo dell'anno seguente, poiché il nostro capitano era afflitto da una febbre intermittente. Poi rimettemmo alla vela e navigammo felicemente fino allo stretto del Madagascar. Ma quando fummo a nord di questa isola, a circa 5 gradi di latitudine sud, i venti, che da dicembre a maggio soffiano costantemente in quei mari fra il nord e l'ovest, il giorno 19 d'aprile cominciarono a soffiare con violenza da ovest, e così durarono 20 giorni, spingendoci un poco a oriente delle Molucche, circa a 3 gradi a nord della linea equinoziale, secondo le osservazioni fatte il 2 maggio, quando il vento si calmò del tutto. Ma il capitano, navigatore espertissimo di questi mari, ci consigliò di prepararci per l'indomani a una tempesta terribile. E così infatti accadde, perché un vento di sud, chiamato monsone, cominciò a soffiare. Noi serrammo la vela del bompresso, nel timore che il vento diventasse troppo violento, e siccome l'uragano infuriava sempre più forte, facemmo incatenare i cannoni e chiudemmo anche le vele di mezzana, giacché, essendo il vascello a largo, credemmo che fosse opportuno prendere il vento in poppa. La mezzana e le scotte furono ripiegate, e il timone governava bene, ma quando alzammo la vela maestra ci fu strappata dalla forza del vento, tanto che dovemmo ammainare per sbarazzarla, tagliando tutte le scotte e le corde che la tenevano. Il mare era agitatissimo. Le onde si frangevano l'una contro l'altra. Il timoniere non poteva governare da solo, sicché tutti dovemmo aiutarlo. Non volevamo ammainare le vele dell'albero maestro, perché il vascello si reggeva meglio andando col vento, e noi eravamo persuasi che facesse miglior cammino. Vedendo che dopo la tempesta ci trovavamo sempre in alto mare, riaprimmo la mezzana e la maestra e stringemmo il vento. Quindi spiegammo l'artimone e il grande piccolo trinchetto. La nostra rotta era di est-nord-est. Il vento veniva da sud-ovest. Ammainammo a tribordo, aprimmo tutti i bracci verso il vento, bracciammo le boline e stringemmo ancora il vento con tutta la velatura spiegata. Durante questo uragano, a cui tenne dietro un vento fortissimo d'ovest-sud-ovest, fummo spinti, secondo i miei calcoli, circa a 500 leghe verso oriente, tanto che neppure il più vecchio ed esperto marinaio avrebbe saputo dire in che parte del mondo eravamo. Tuttavia i viveri abbondavano, il bastimento reggeva bene il mare e la ciurma era in buona salute, ma soffrivamo per la penuria d'acqua. Piuttosto che volgere a nord, avvicinandoci alle parti situate a nord-ovest della Grande Tartaria, o nel mar glaciale, preferimmo navigare dritto davanti a noi. Il 16 di giugno 1703, dall'alto dell'albero del parrocchetto, un mozzo scoperse terra. Il 17 distinguemmo chiaramente una grande isola o un continente. Era difficile sapere che cosa fosse, da cui sporgeva nel mare a destra una piccola lingua di terra, formando un piccolo seno dove un vascello di 100 tonnellate non poteva entrare per mancanza di fondo. Ci ancorammo a una lega da questa baia e il capitano mandò a terra una scialuppa con 12 uomini bene armati e con dei recipienti per prendere acqua se ne trovassero. Domandai il permesso di andar con loro per vedere il paese e fare qualche scoperta. Arrivati a terra non trovammo né ruscelli né fontane né traccia d'abitanti, sicché i nostri uomini dovettero costeggiare la riva per cercare l'acqua fresca più lontano. Quanto a me, passeggiando da solo, mi inoltrai circa 1 miglio nell'interno, senza scoprire altro che terra sterile e sassosa. Cominciavo a sentirmi stanco, e non vedendo niente degno della mia attenzione, me ne tornai pian piano verso la piccola baia. A un tratto vidi i marinai che erano rimontati nel battello remare con tutta la loro forza, come se cercassero scampo da un pericolo mortale. E al tempo stesso mi accorsi che erano inseguiti da un uomo di prodigiosa grandezza. Il mare in cui camminava gli arrivava solo ai ginocchi e i suoi passi erano di una lunghezza straordinaria. Ma siccome quella parte di spiaggia era piena di scogli e i nostri uomini avevano mezza lega di vantaggio, l'omone non poté raggiungere la scialuppa. Tutti questi particolari mi furono raccontati in seguito, perché in quel momento pensavo soltanto a scappare al più presto possibile, arrampicandomi fino in cima a una montagna dirupata. Di lassù scoprii un po' di paese che mi parve perfettamente coltivato. Ma per prima cosa mi stupì l'altezza dell'erba, che mi parve sorpassare i 20 piedi. Imboccata una strada maestra, o che almeno mi sembrò tale, sebbene per quegli abitanti fosse soltanto una viottola che attraversava un campo d'orzo, vi camminai per un po' di tempo, ma non potevo vedere quasi nulla dai lati, perché essendo quasi la stagione della mietitura, i fusti dell'orzo erano alti almeno 40 piedi. Mi ci volle un'ora prima di arrivare ai confini di quel campo, che era cinto da una stecconata alta almeno 120 piedi. Gli alberi, poi, erano così lunghi che non mi riuscì neppure di calcolarne l'altezza. Al di là di quel campo ne cominciava un altro, separato dal primo per mezzo di un fossato, per traversare il quale serviva un'immensa pietra. 4 gradini, da una parte e dall'altra, vi conducevano, ma siccome erano alti 6 piedi, e la pietra più di 20 piedi, non mi sarebbe mai stato possibile di passare dall'altra sponda. Mi accingevo dunque a cercare un passaggio attraverso la stecconata, quando scorsi nel campo vicino un uomo della stessa statura di quello che avevo visto in mare inseguire la nostra scialuppa. Mi sembrò alto quanto un comune campanile e, per quanto potei giudicare, faceva dei passi di 10 yards l'uno. Straordinariamente spaventato, corsi a nascondermi tra l'orzo. Ma poco dopo vidi l'uomo sopraggiungere dando occhiate a destra e a sinistra e gridando con una voce più grossa e rimbombante che se fosse uscita da un portavoce. Mi parve di sentire il tuono, tanto era sonora. Subito 7 uomini della stessa statura si fecero avanti, tenendo ciascuno in mano un falcetto grande come 6 grandi falci. Questi individui erano vestiti peggio del primo, talché giudicai che fossero suoi dipendenti. Uditi i suoi ordini, vennero a tagliare l'orzo proprio là dove stavo rincantucciato. Cercai di allontanarmi in tutta fretta, ma era per me difficilissimo muovermi, perché i fusti dell'orzo distavano spesso appena un piede fra loro, formando una specie di foresta dove mi insinuavo con estrema fatica. Così, tuttavia, giunsi a una parte del campo dove il vento e la pioggia avevano abbattuto la piantagione. E lì dovetti fermarmi, perché i fusti erano tanto intrecciati da non poterli attraversare. E le spighe cadute avevano certe reste così dure e appuntite che i miei vestiti ne furono trapassati e la mia carne trafitta. E in questo frattempo m'accorsi che i miei titori erano appena a 100 yards da me. Disperato, stremato di forze, mi lasciai andare a terra fra due solchi e mentre desideravo di morire mi immaginavo la mia vedova in lacrime, i miei figli orfani, e maledicevo la pazzia che mi aveva fatto intraprendere questo secondo viaggio contro i consigli di tutti i miei amici e parenti. In questo stato di agitazione terribile non potei trattenermi dal ripensare al paese di Lilliput, i cui abitanti mi avevano considerato come il più gran prodigio che fosse mai apparso al mondo, dove avevo potuto trascinare un'intera flotta con una mano e compiere altre meravigliose azioni la cui memoria sarà eternata negli annali di quell'impero e che i posteri stenteranno a credere ad onta della testimonianza di milioni di persone. Pensai quanto sarebbe umiliante per me apparire agli occhi di quella gente fra cui ora mi trovavo, insignificante come sarebbe un lillipuziano fra noi. Ma ciò era ancora il minor male, perché essendosi osservato che gli uomini sono di solito selvaggi e crudeli in proporzione della loro forza, che cosa potevo aspettarmi se non d'esser divorato in un boccone dal primo di quegli esseri mostruosi che m'afferrasse? Hanno veramente ragione i filosofi quando dicono che il grande e il piccolo sono relativi. Forse i lillipuziani potrebbero trovare un popolo così piccolo in loro confronto come essi parvero a me. E chissà che questa genia di uomini colossali non sia a sua volta lillipuziana a paragone di qualche altra razza vivente in un paese non ancora scoperto. Queste filosofiche riflessioni facevo, mio malgrado, in mezzo al mio terrore e al mio stupore, quando uno dei miei titori, avvicinandosi a 10 yards appena dal solco dove stavo nascosto, mi fece temere d'essere al suo prossimo movimento schiacciato sotto il suo piede o tagliato in due dal suo falcetto. Sicché quando lo vidi muoversi cominciai a gridare con tutta la forza che lo spavento mi aveva lasciato. Subito il gigante si fermò e incominciò a guardare attentamente intorno a sé finché non mi scorse. Mi scrutò un po' di tempo con la circospezione d'un uomo che desideri prendere un animaletto pericoloso senza venire morso o graffiato, come io stesso qualche volta avevo fatto in Inghilterra per prendere una donnola. Infine si fece coraggio e, afferratomi per la vita tra l'indice e il pollice, mi alzò fino a 3 yards dai suoi occhi per osservarmi meglio. Indovinando la sua idea, risolvetti di non opporre alcuna resistenza, sebbene, tenendomi in aria all'altezza di più di 60 piedi, mi stringesse le costole in modo da farmi male, per timore che io gli scivolassi di mano. Allora alzai gli occhi al cielo, giunsi le mani in atto supplichevole e pronunciai qualche parola in tono umile e sconsolato, adatto alla circostanza in cui mi trovavo, perché dovevo temere che da un momento all'altro non mi schiacciasse, come di solito si schiacciano certi animaletti sgradevoli. Per fortuna sembrò impressionato dai miei gesti e dalla mia voce e stupito sentendomi pronunciare delle parole, sebbene non le comprendesse, e cominciò a guardarmi come un oggetto molto strano. Allora mi misi a lamentarmi e a piangere a calde lacrime e dimenandomi cercai di fargli capire che mi faceva assai male stringendomi tra le dita. Egli parve comprendere il mio dolore, poiché ripiegando un lembo della sua giacca mi ci rinvoltò delicatamente e corse in gran fretta verso il suo padrone, che era un ricco colono, quegli stesso che avevo visto per il primo nel campo. Il padrone, dopo essersi fatto narrare, per quanto potei arguire dai loro discorsi, come e dove ero stato trovato, prese una pagliuzza grossa presso a poco come un nostro bastone e con essa alzò i lembi del mio vestito che a quanto mi parve credette una specie di involucro datomi dalla natura. Mi soffiò nei capelli per vedermi meglio in faccia, poi chiamò i suoi dipendenti e domandò loro, probabilmente, se avessero mai trovato in quel podere un animalino che mi somigliasse. Infine mi posò pian piano in terra su quattro gambe, ma io mi alzai subito e cominciai a andare su e giù maestosamente per far vedere che non avevo alcuna voglia di fuggire. Costoro si sedettero in circolo intorno a me per osservare meglio i miei movimenti. Io mi levai il cappello e feci un'umilissima riverenza al colono. Mi inginocchiai e feci qualche cosa più forte che potei. Poi tirai fuori una borsa piena di monete d'oro e gliela presentai con gran rispetto. Lui se la mise nella palma della mano e se l'accostò agli occhi per vedere che cosa era. Poi la rivoltò parecchie volte con la punta di uno spillo che si estrasse dalla manica, ma sembrò non raccapezzarvisi. Allora gli feci cenno di posare la mano in terra. Presi la borsa e, apertala, gli versai nel cavo della palma tutte le monete. V'erano 6 scudi di Spagna, di 4 pistole ciascuno, e altre 20 o 30 monete più piccole. Il gigante si bagnò il mignolo con la lingua e così tirò su una delle più grosse monete e poi un'altra, ma mi parve non comprendere affatto di che si trattasse. Infine mi accennò di rimettere tutto nella borsa e riporre questa in tasca, ciò che io dovetti fare dopo aver ripetuto parecchie volte l'offerta e sempre senza risultato. Comunque il padrone dovette persuadersi che io ero un piccolo essere ragionevole e cominciò a parlarmi. Lui spiccava bene le parole, ma il suono della sua voce mi rintronava agli orecchi come il rumore di un mulino d'acqua. Gli risposi in varie lingue, gridando più forte che potevo, e più d'una volta mi accostò a un paio di yards dal suo orecchio, ma inutilmente. Allora mandò i suoi servi a lavorare. Poi, tirando fuori di tasca un fazzoletto, lo piegò in due, lo distese sulla sua mano sinistra posata in terra e mi fece segno d'entrarvi dentro. Né ciò mi riuscì difficile, perché non era alta più di un piede. Ubbedii subito e per paura di cascare mi sdraiai addirittura nel fazzoletto e lui mi ci rinvoltò. In tal modo mi portò a casa sua e, chiamata la moglie, mi mostrò a lei. Ma la donna cominciò a urlare in modo spaventevole e retrocedette, come fanno le donne in Inghilterra quando vedono un rospo o un ragno. Però, dopo un po' di tempo, quando ebbe visto i miei modi e la mia obbedienza ai cenni di suo marito, si abituò alla mia vista e finì poco a poco con l'affezionarmisi. Era circa mezzogiorno e una serva serviva in tavola. Il cibo, conforme ai semplici usi di un uomo di campagna, consisteva in un bel pezzo di carne servito in un piatto di circa 24 piedi di diametro. La famiglia si componeva del padrone, la moglie, 3 figli ed una vecchia nonna. Quando si furono seduti, il colono mi posò vicino a sé sopra la tavola che era alta circa 30 piedi, tanto che io mi scostai più che potei dall'orlo per paura di cadere. La padrona tagliò un pezzetto di carne, poi sbriciolò un po' di pane sopra un piattello di legno che mi pose davanti. Io, dopo aver fatto un profondo inchino, tirai fuori il mio coltello e la mia forchetta e cominciai a mangiare fra la meraviglia di tutti i presenti. Poi la moglie mandò la domestica a prendere un bicchierino da liquori che conteneva circa 4 galloni e lo riempì di vino. Alzai il recipiente con grande fatica e brindai molto rispettosamente alla salute della signora, in inglese e parlando più forte che mi fu possibile. Tutti ne risero, e così fragorosamente che poco mancò non mi assordassero. Quel vino aveva un sapore simile al sidro e non era per niente cattivo. Il padrone mi fece cenno di mettermi accanto al suo piatto. Io corsi là, ma inciampando in una crosticina di pane caddi e battei la faccia, senza però farmi male. Subito mi rialzai e, accorgendomi che quelle buone persone erano assai impressionate dalla mia disgrazia, afferrai il cappello, lo agitai 3 volte intorno alla mia testa e gridai 3 evviva, per dimostrare che ero perfettamente incolume. Ma mentre mi incamminavo di nuovo verso il padrone, d'ora in avanti lo chiamerò sempre così, il suo figlio più piccolo, di circa 10 anni, che gli sedeva accanto ed era molto birichino, mi prese per le gambe e mi tenne sospeso per aria a tale altezza da farmi venire i brividi. Suo padre mi tolse dalle sue mani e gli lasciò andare sull'orecchio sinistro un tale schiaffo che avrebbe rovesciato un nostro reggimento di cavalleria. Quindi gli ordinò di uscire da tavola. Ma io, ricordandomi quanto i ragazzi da noi sono soliti essere crudeli verso gli uccellini, i conigli, i gattini e i cagnolini, e temendo che quel fanciullo non mi conservasse un pericoloso rancore, mi inginocchiai davanti al padrone e, accennandogli il rampollo, cercai di far capire con cenni che desideravo fosse perdonato. Il padre acconsentì, il ragazzo tornò a sedere ed io allora, avvicinandomi a lui, gli baciai la mano. Il padre gliela prese e mi fece dare con essa dal ragazzo un gentile buffetto. Verso la metà di cena, il gatto prediletto della padrona le saltò in grembo. Sentii dietro a me un rumore paragonabile a quello di 12 tessitori che lavorassero insieme. E voltatomi, vidi che era il gatto che faceva le fusa. Mi parve grosso il triplo di un bove, per quanto potei giudicare dalla testa e da una zampa che vedevo, mentre la padrona lo cibava e gli faceva le carezze. Sebbene mi trovassi dalla parte opposta della tavola, a 50 piedi di distanza, la feroce espressione di quell'animale mi riempì di spavento, ma la padrona lo teneva forte per impedirgli di saltarmi addosso. Del resto vidi che non avevo da temere, perché anche quando il padrone mi pose a 3 piedi di distanza dal micio, questi non mi degnò neppure d'uno sguardo. Allora, sapendo che gli animali feroci sono soliti assalire soltanto chi mostra d'aver paura di loro, decisi di tenere un contegno risoluto di fronte al gatto e di sfidarne audacemente gli artigli. Infatti gli mossi incontro, giungendo fino a 1/2 yard da lui, e il micio retrocedette, come se avesse una gran paura di me. 3 o 4 cani entrarono in quel momento nella stanza, ma di questi non mi diedi affatto pensiero. Fra loro c'era un mastino grosso come 4 elefanti e un levriero ancora un po' più alto, ma meno grosso. Verso la fine del pranzo entrò una balia che aveva in collo un bambino di 1 anno. Questi, appena m'ebbe visto, cominciò a urlare in modo da farsi sentire, credo, dal ponte di Londra fino a Chelsea. Il bambino, scambiandomi per un fantoccio, strillava perché gli fossi dato in mano come un giocattolo. La mamma, volendo contentarlo, mi avvicinò a lui e il bambino, afferratomi, si mise la mia testa in bocca. Io cominciai a urlare così forte che il bimbo, spaventato, mi lasciò andare e mi sarei rotto senz'altro la testa se la padrona non mi avesse raccolto col suo grembiule. Per calmare il marmocchio, la balia gli diede un bubbolo, che era una specie di botte piena di grosse pietre attaccate con una fune alla vite del bimbo. Ma siccome non si zittiva, dovette ricorrere all'ultimo rimedio, che fu di dargli la poppa. Confesso che non avevo mai visto nulla di più ripugnante di quella mammella mostruosa, di cui potrei a malapena descrivere la grandezza, la forma e il colore. Basti dire che aveva almeno 6 piedi di sporgenza e 16 di circonferenza. Il capezzolo era grosso metà della mia testa e intorno ad esso e sulla poppa stessa v'erano tante macchie, gonfiori e screpolature da renderne l'insieme veramente schifoso. Ed io vedevo tutto bene, perché la donna s'era seduta contro la tavola sulla quale io stavo. Da ciò deduco che la soave pelle delle nostre signore ci sembra tale soltanto perché queste sono proporzionate a noi. Tant'è vero che guardata con la lente d'ingrandimento, la carnagione più liscia e fresca diventa ruvida e d'ingrato colore. Mi ricordo anche che quando ero a Lilliput, quel popolo in miniatura mi sembrava dotato di una bellissima carnagione, e avendolo detto un giorno a uno scienziato di quel paese, mi rispose che anche a lui il mio volto, visto da lontano, sembrava gradevole, ma che la prima volta che l'aveva veduto da vicino, avendolo io alzato sulla palma della mano, la mia fisionomia l'aveva quasi spaventato. Aggiunse che nella mia pelle scopriva dei grandi buchi e che i peli della mia barba erano 10 volte più grossi delle setole di un cinghiale e che il mio carnato gli appariva pieno di macchie e quasi ripugnante. Eppure io sono biondo e mi hanno detto che la mia carnagione è piuttosto bella. Altre volte lo stesso amico, parlandomi delle signore della corte, mi diceva che questa aveva delle macchie rosse, quella il naso grosso, quell'altra la bocca larga, mentre io non me n'ero mai accorto. Qualcuno giudicherà queste osservazioni troppo naturali e perciò superflue, ma le faccio perché non si creda che quelle gigantesche creature fossero deformi. Anzi, mi parve una bellissima razza, e il mio padrone mi appariva assai ben fatto quando lo contemplavo da 60 piedi d'altezza. Finito di cenare, il padrone se ne andò dai suoi dipendenti, dopo aver incaricato la moglie, per quanto potei capire dalla sua voce e dai suoi gesti, d'avere la massima cura di me. Mi sentivo stanchissimo e avevo un gran bisogno di dormire. Quando la padrona se ne accorse, mi mise sopra il suo letto, coprendomi con un fazzoletto bianco più grande della vela d'una nave da guerra. Durante le 2 ore che dormii, sognai di essere in casa mia con mia moglie e i miei figli, sicché figuratevi il mio dolore quando allo svegliarmi mi trovai solo in una camera larga 200 o 300 piedi e alta più di 200, sdraiato in un letto lungo 20 yards. La padrona, uscendo per i suoi affari, mi aveva chiuso a chiave, e del resto io non osavo discendere dal letto, che era alto 8 yards, sebbene un certo bisogno naturale mi spingesse a farlo. Non osavo neppure chiamare, e quand'anche lo avessi fatto, con una voce come la mia, e a tanta distanza dalla cucina dove stava la famiglia, sarebbe stato inutile. In questo frattempo, ecco che 2 topi, arrampicandosi sulle tende, si misero a correre sul letto, e l'uno mi venne incontro alla faccia. Tanto che io, spaventato, mi alzai e sguainai la sciabola per difendermi. Questi spaventosi animali ebbero l'ardire di assalirmi, uno di qua e uno di là. Ma quando n'ebbi sbudellato uno, l'altro scappò. Compiuta questa impresa, cominciai a passeggiare lentamente sul letto per riprender fiato. Quegli animali erano grossi come grossi mastini, ma molto più agili e più feroci, sicché se avessi posato la sciabola prima di addormentarmi, sarei stato divorato senza alcun dubbio. Misurai la coda del topo giacente e la trovai di circa 4 piedi. Siccome dava ancora qualche segno di vita, lo finii con un gran colpo nella gola. Ma non ebbi il coraggio di gettarne il cadavere giù dal letto. Qualche tempo dopo, la padrona entrò nella camera e quando mi vide tutto insanguinato, mi prese in mano con una gran premura. Io le mostrai il topo ucciso, sorridendo e facendo dei gesti per farle capire che ero incolume, e lei ne fu assai lieta. Cercai allora di spiegarle che desideravo di essere messo in terra, e lei mi contentò. Quindi, non permettendomi il mio pudore di spiegarmi altrimenti, le mostrai col dito la porta e feci parecchie riverenze. La buona donna mi capì dopo qualche difficoltà e, ripresomi in mano, mi portò nel giardino e mi rimise in terra. Mi scostai circa 200 yards e, dopo averle fatto cenno di non guardare dalla mia parte, mi nascosi tra 2 foglie di radicchio e feci ciò che voi avrete già indovinato. Il lettore, spero, vorrà scusarmi se mi fermo su certi particolari che possono sembrare puerili o grossolani agli occhi del volgo, ma che invece possono suscitare nella mente dei filosofi qualche idea pratica per il bene pubblico e privato, unico fine delle mie opere. Perciò ho sempre cercato di attenermi alla stretta verità, senza ricorrere a nessun ornamento né di scienza né di linguaggio. Tutto ciò che mi è successo in questo viaggio mi ha tanto impressionato e mi si è fissato così solidamente nella memoria che posso garantire di non lasciare addietro nessuna circostanza importante. Soltanto nel rileggere il mio manoscritto ho cancellato qualche passo che mi è sembrato insignificante, per non essere accusato di lungaggine e di pesantezza, difetti di cui si suole accusare così giustamente i viaggiatori. Capitolo 2. Descrizione della figliuola del colono. Gulliver viene portato in una città dove si tiene il mercato, e di là alla capitale. Qualche particolare sul viaggio. La mia padrona aveva una bambina di 9 anni, intelligentissima per la sua età e già molto brava nel lavorar d'ago. Decisero insieme di accomodare per me, prima di notte, la culla della bambola. La culla fu sistemata in un cassettino dello specchio e il cassettino fu posato sopra una tavoletta attaccata in alto per paura dei topi. Fu questo il mio letto per tutto il tempo che restai in quella buona famiglia. La bambina, quando m'ebbe visto vestire e spogliare un paio di volte, imparò benissimo a vestirmi e a spogliarmi, ed io lasciavo fare per compiacerla. Mi cucii anche 6 camicie e altri capi di biancheria con la tela più fine che potesse trovare, sebbene, a dir vero, fosse più ruvida della tela da vele, e mi faceva il bucato sempre da sé. Mi serviva anche da maestra. Io le additavo qualcosa e lei me ne diceva subito il nome, sicché in breve potei domandare quello che desideravo. Questa buonissima figliuola mi diede il nome di Grildrig, parola che equivale al nanunculus dei latini, all'omettino degli indiani e al mankin degli inglesi. Io le devo veramente la vita, e sarei il peggiore degli ingrati se scordassi mai le sue cure e il suo affetto per me. Anzi, desidero sinceramente di poterla un giorno ricambiare. Invece, finora, sono stato la causa innocente della sua disgrazia, a quanto ho ragione di temere. Noi stavamo sempre insieme, ed io le chiamavo Glumdalcic, ossia la piccola balia. Intanto, per tutto il paese, s'era sparsa la notizia del ritrovamento, nei campi del mio padrone, di un animaletto grosso come uno splacnook, animale che vive in quel paese ed è lungo circa 6 piedi, ma che aveva la precisa apparenza di un uomo. Agiva in tutto umanamente e parlava una specie di lingua sua propria. Camminava sulle gambe di dietro, era mite ed agevole, accorreva alla chiamata, faceva ciò che gli comandavano e aveva una carnagione più bianca e fine d'una bambina dell'aristocrazia a 3 anni. Un colono amico del mio padrone, che abitava lì vicino, venne a trovarlo apposta per accertarsi della verità di queste voci. Subito fui portato in tavola e lì feci i soliti esercizi come mi venivano ordinati. Sguainai la sciabola e la rimisi nel fodero. feci un inchino all'amico del padrone. Gli domandai nella lingua del paese come stava e gli diedi il benvenuto, secondo gli insegnamenti della mia padroncina. Questo individuo, che era debole di vista per l'età avanzata, per vedermi meglio si mise gli occhiali, che mi fecero l'effetto di due immense lune piene, sicché scoppiai in una risata. I presenti, comprendendo la ragione della mia ilarità, cominciarono anch'essi a ridere, e quel vecchio stupido se n'ebbe per male. Costui sembrava un avaraccio e lo dimostrò suggerendo malignamente al mio padrone di farmi vedere, dietro pagamento, in un giorno di mercato, alla vicina città che distava circa 22 miglia dalla nostra casa. Quando io vidi il padrone e l'amico parlarsi a lungo, sottovoce, guardandomi ogni tanto e indicandomi col dito, compresi che c'era qualcosa per aria. Infatti, la mattina seguente, Glumdalcic, la mia baliuccia, mi confermò nella mia supposizione, raccontandomi tutta la faccenda come gliel'aveva spiegata la mamma. La povera bimba mi prese in collo e pianse dirottamente. Temeva che mi accadesse qualche disgrazia e che nell'esser maneggiato brutalmente da uomini rozzi e volgari non venissi stroppiato, scorticato e forse schiacciato. Inoltre, avendo notato il mio carattere scontroso e suscettibile per tutto ciò che si riferiva al mio onore, l'angosciava il pensiero di vedermi esposto, per soldi, alla curiosità del popolaccio, e soggiungeva che il babbo e la mamma le avevano promesso di lasciare Grildrig soltanto a lei, ma che evidentemente la volevano ingannare come avevano fatto l'anno prima, quando finsero di regalarle un agnello e poi, come fu grasso, lo vendettero al beccaio. A dire il vero, io non ero tanto afflitto, perché speravo che ogni cambiamento mi avvicinasse alla libertà, il cui pensiero non mi abbandonava mai. Quanto alla vergogna d'esser portato in giro come una bestia rara, mi pareva che simile disgrazia non avrebbe mai potuto essermi rimproverata e non avrebbe per niente intaccato il mio onore quando fossi tornato in patria, perché lo stesso re d'Inghilterra, nel mio caso, avrebbe avuto egual trattamento. Il mio padrone, seguendo il suggerimento dell'amico, mi chiuse in una cassetta e il primo giorno di mercato, insieme con la famigliuola, mi portò alla città vicina. La cassetta era tutta chiusa, ma vi avevano fatto dei buchi per lasciar passare l'aria e la bambina l'aveva foderata col materasso del letto della bambola. Nonostante ciò, durante il viaggio, che durò appena mezz'ora, fui terribilmente scosso e strapazzato, perché il cavallo faceva dei passi di 40 piedi e il suo trotto mi balzava su e giù, peggio che io fossi stato dentro un bastimento durante una spaventosa burrasca. La strada era un po' più lunga di quella che va da Londra a Sant'Albano. Quando fummo arrivati, il padrone fermò il cavallo a un albergo che conosceva e, dopo aver parlato con l'albergatore e fatti i necessari preparativi, ingaggiò il banditore pubblico, o Gluttrud, perché annunziasse a tutta la popolazione che all'insegna dell'aquila verde si mostrava uno strano animaletto grosso, un po' meno di uno splacnook, ma formato in ogni parte come una creatura umana, che parlava discretamente e faceva numerosi esercizi. Mi posarono sopra una tavola nella sala grande dell'albergo, che formava un quadro di 300 piedi di lato. La mia padroncina stava ritta sopra uno sgabello accanto alla tavola per sorvegliarmi e dirigere gli esercizi. Per evitare affollamento e chiasso, il mio padrone non ammetteva a vedermi che 30 persone per volta. Io camminavo su e giù per la tavola, come mi ordinava la bambina, e rispondevo meglio che potevo, e con la voce più alta di cui disponevo, alle varie domande che lei mi faceva, tenendo conto della conoscenza che io avevo della loro lingua. Cominciai col voltarmi intorno verso i presenti, facendo loro mille inchini. Poi presi un ditale pieno di vino che mi aveva dato Glumdalcic e bevvi alla salute degli spettatori. Quindi estrassi la sciabola e feci il mulinello come insegnano i maestri di scherma in Inghilterra. Infine, avendomi la mia padroncina data una pagliuzza, feci con essa come se fosse una lancia agli esercizi militari, esercizi che avevo imparato da giovane. Quel giorno fui mostrato più di 12 volte e ogni volta dovetti ripetere i soliti esperimenti finché mi sentii mezzo morto di stanchezza, di noia e di rabbia. Il racconto delle mie prodigiose gesta e la descrizione della mia minuscola statura, fatti per ogni dove da coloro che mi avevano visto, fecero sì che una vera folla accorresse alla porta dell'albergo, quasi volesse sfondarla. Il mio padrone, che sapeva far bene i propri affari, non permetteva a nessuno, tranne alla figlia, di toccarmi, e a scanso di disgrazie aveva disposto delle panche intorno alla tavola, alla distanza opportuna perché nessuno degli spettatori arrivasse fino a me. Una volta però un monello di ragazzo mi tirò una nocciola e poco mancò che non mi cogliesse. Il colpo poteva, se non fosse fallito, schiacciarmi il cervello, perché la nocciola era grossa come un cocomero. Il ragazzaccio fu picchiato sodo e mandato via dalla stanza con mia grande soddisfazione. Il padrone fece annunciare che il prossimo giorno di mercato mi avrebbe esposto di nuovo, e intanto mi fece preparare una scatola più comoda, accorgendosi che il mio primo viaggio e lo spettacolo, durato 8 ore, mi avevano tanto stancato che stavo appena ritto e non avevo più voce. Per colmo di disgrazia, quando fummo tornati a casa, tutti i signori del vicinato, ai quali era giunta la notizia del mio ritrovamento, vennero dal mio padrone per vedermi. Siccome quel paese è popolato come l'Inghilterra, ogni giorno avevo più di 30 visitatori, con le mogli e i figli. E il padrone, quando mi mostrava al suo domicilio, chiedeva sempre il prezzo di una camerata completa, anche per una famiglia sola. Perciò non riposavo mai, pur se non andavo alla città, a eccezione del mercoledì, che sarebbe la loro domenica. 2 mesi dopo il mio primo arrivo, il padrone, facendo il conto del profitto che gli avevo procurato, pensò di portarmi a mostra per le maggiori città del reame, e fornitosi di tutto ciò che abbisognava per un lungo viaggio, regolati i suoi piccoli affari e salutata la moglie, partì con me per la capitale posta verso il centro dell'impero, a quasi 1500 leghe dalla nostra casa. Era il 17 agosto 1703. Il padrone portava la figliola in sella dietro sé, e lei mi teneva in una scatola che portava a tracolla, foderata con la stoffa più fine che avesse potuto trovare. Il padrone aveva fatto il disegno di farmi vedere lungo la strada, in tutte le città, borgate e villaggi un po' importanti, e di fermarsi anche nei castelli signorili che non lo distogliessero troppo dal suo itinerario. Siccome Glumdalcic, per risparmiarmi un po' di fatica, si lamentava che il trotto del cavallo le dava noia, marciavamo a piccole tappe, non maggiori, cioè di 80 o 100 leghe. Ogni tanto mi tirava fuori dalla cassa per farmi prendere un po' d'aria e permettermi di vedere il paese, ma mi teneva sempre forte per il vestito. Passammo durante il viaggio 5 o 6 fiumi, più larghi e profondi del Nilo o del Gange, e parecchi ruscelli, ognuno dei quali era più largo del Tamigi al ponte di Londra. Durante 3 settimane di viaggio fui esposto al pubblico in 18 grandi città, oltre a molti villaggi e a qualche castello. Arrivammo il 26 ottobre a Lorbrulgrud, ossia l'orgoglio dell'universo, che è la loro capitale. Il padrone prese in affitto un quartiere nella strada principale, poco lungi dal palazzo reale, e al solito fece distribuire dei manifesti dove si faceva una mirabolante descrizione della mia persona e delle mie prodezze. In una grande sala, larga 300 o 400 piedi, preparò una tavola di 60 piedi di diametro e la circondò di una ringhiera perché non potessi cadere. Qui dovevo fare i miei esercizi. Si dava rappresentazione 10 volte al giorno e tutta la popolazione stupiva e andava in solluchero. Conoscendo ormai discretamente la loro lingua, comprendevo benissimo ciò che dicevano di me. Avevo anche imparato il loro alfabeto, cosicché potevo non senza fatica leggere anche i loro libri. Tanto in casa di suo padre quanto durante il viaggio, Glumdalcic m'aveva dato frequenti lezioni, servendosi d'un suo librettino tascabile un po' più grande d'un nostro atlante. Era una specie di catechismo riassumente i principali dogmi della loro religione. E la bimba prima mi insegnò sopra di esso le lettere dell'alfabeto, poi mi spiegò il senso delle parole.